Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, prima di addentrarci nel prosieguo della vita di San Francesco d'Assisi che abbiamo cominciato venerdì scorso, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, venerdì scorso abbiamo visto la fanciullezza di San Francesco d'Assisi, abbiamo visto la sua conversione, abbiamo sentito come in San Damiano sente la voce di Dio, del crocifisso, che gli dice: va Francesco, ripara la mia chiesa, che come vedi è tutta in rovina. Abbiamo visto attorno a lui formarsi il primo gruppo di frati desiderosi di seguire le sue orme, di seguire la sua vita. Abbiamo visto come si sono recati quindi insieme a Roma per ottenere dal Papa l'approvazione. E quindi ecco che questo piccolo drappello dei penitenti di Assisi, felici dell'esito, del primo loro contatto con la Santa Sede, ritornano sui loro passi per riprendere con maggior lena la missione incominciata all'ombra della Porziuncola. Si fermano a Rivotorto per il fatto che lì si trovava un tugurio che li avrebbe potuti accogliere tutti insieme. Quel tugurio divenne, possiamo dire, il primo convento francescano. Dinanzi all'ingresso di quella reggia di Madonna Povertà, i frati vi eressero una grande croce di legno, unica loro ricchezza. Lì a Rivotorto la loro vita si intersecava tra la preghiera, la penitenza e l'apostolato. Uscivano per predicare al popolo la conversione, il distacco dai beni terreni, l'eccellenza della vita vissuta nel bene e nella pace di Dio. San Francesco aveva ottenuto dal vescovo Guido di poter predicare nella cattedrale di Assisi e dal pulpito di San Rufino faceva udire spesso la sua voce tutta innamorata dell'ideale evangelico a cui il santo desiderava condurre tutti gli uomini. Molti rimanevano soggiogati dalla sua parola semplice e infuocata, ma soprattutto dal suo esempio. Siamo in un tempo in cui una profonda divisione sociale travagliava allora Assisi, come tante altre città. Vi erano da una parte i maiores, a cui tutto era concesso, e dall'altra i minores, cioè la plebe, ai quali tutti i diritti spesso venivano negati. Questa divisione dava origine a odi, perturbamenti, contese e talvolta, ahimè, anche spargimento di sangue fraterno. Spargimento di sangue fraterno perché si tratta di una lotta tra cristiani, tra persone che dovrebbero invece vivere la carità fraterna, vivere all'insegna del Vangelo. Francesco soffriva per questo disordine e, mosso da quell'amore che tutti ci deve affratellare in Cristo, rivolse il suo animo a togliere di mezzo ogni causa di male e di divisione. Così un giorno, nel novembre del 1210, radunò nella grande sala del Palazzo Comunale i rappresentanti dell'una e dell'altra parte. E felicemente fu compiuta quella riconciliazione a cui si dette il nome di Patto di Assisi. Fu un vero trionfo per San Francesco e una vera provvidenza per il suo popolo che egli tanto amava, e perciò voleva vederlo in unità, concordia e pace. Ed è precisamente in seguito a questo trionfo che San Francesco volle che i suoi discepoli si chiamassero minores, frati minori, cioè piccoli, uomini da poco, sempre serenamente obbediente ai comandi più duri e e sempre giocondamente lieti nelle più aspre avversità, fraternamente amabili nelle più crude persecuzioni. Così voleva San Francesco i suoi frati. Intanto il numero di coloro che volevano vivere la forma di vita evangelica professata da San Francesco cresceva e anche il tugurio di Rivotorto divenne incapace a contenere tutti. Era necessario trasferirsi altrove, ma dove andare? Ecco, la decisione di lasciare quel luogo fu offerta da un villano che una sera spinse dentro il tugurio fra quei poveri frati in preghiera il suo asino, ripetendo con voce forte: "Entra, che faremo del bene a questo luogo." E San Francesco, comprendendo i suoi intenti, cioè che erano quelli di allontanare i frati da lei, pieno di spirito di distacco, ordinò di allontanarsi da quel luogo e i benedettini del Subasio cedettero volentieri al santo la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, che lui stesso aveva, come vi ricordate, restaurato, a condizione che, se fosse piaciuto al Signore moltiplicare il suo ordine, quel luogo fosse considerato come la vera casa madre. Regalo più bello i benedettini non potevano dare all'umile Francesco, e in questo dono il santo vide la mano della Madre Celeste che radunava attorno al suo santuario i suoi figli per proteggerli sempre e diffondere su di loro il suo cuore. Possiamo dire che San Francesco non cercava altro: vivere lontano dai rumori della città, nella solitudine campestre e sotto lo sguardo della regina del cielo. Che volere più di questo? Quando il devoto drappello si mosse da Rivotorto per recarsi alla Porziuncola, tra i frati si erano aggiunti i seguenti nomi: quello di frate Leone, uomo di amabile semplicità, che ben presto fu guardato come una colonna della nuova famiglia religiosa, frate Rufino, parente di Santa Chiara, frate Masseo da Malignano, un oratore tanto soave da guadagnarsi presto il cuore di ogni uditore, l'umile semplice frate Ginepro, del quale San Francesco soleva dire che ne avrebbe desiderato una selva di simili ginepri, tanto era caro al santo per la sua umiltà e semplicità, frate illuminato d'Arieti, così chiamato per aver riacquistato la vista proprio per intercessione dello stesso San Francesco, e frate Agostino da Massa. E altri frati ben presto si sarebbero aggiunti a questi, ma sono tanto numerosi, dice l'aureola francescana, che sarebbe impossibile ricordarli tutti. San Francesco, da parte sua, era tutto intento giorno e notte a formarli con opportuni ammaestramenti e soprattutto col suo esempio alla povertà, alla preghiera, alla predicazione. Una prodigiosa apparizione venne a rincuorare questi semplici religiosi e a spingerli a disperdersi come gli apostoli per tutto il mondo, per annunziare la pace e l'amore di Cristo. Francesco aveva allora radunato i suoi cari discepoli che vivevano in povere capanne attorno alla Porziuncola, comandando a frate Bernardo da Quintavalle di predicare la divina parola. Quindi una sorta di giornata di ritiro. L'umile religioso parlò, ma più che lui sembrò che lo Spirito Santo parlasse per bocca sua, sicché tutti ne rimasero edificati e meravigliati. Dopo di lui fu ascoltato con simile esito frate Pietro Cattani e così un terzo confratello. Quella devota assemblea, radunata attorno a San Francesco, era tutta infervorata per le sante parole udite, quando in mezzo a loro apparve Gesù Cristo, dallo sguardo benevolo e in atto di benedirle. Quindi vediamo come il Signore stesso si compiace di manifestarsi a questi umili frati che intraprendevano attorno a San Francesco questa forma di vita per benedire i loro propositi, dare un segno tangibile che egli stesso desiderava, quella forma di vita. Cosa provassero in cuore a simile visione, dice l'autore dell'aureola serafica, non è facile descrivere. San Francesco, che più di tutti si sentiva infiammato del divino amore, rivolse ai suoi figli allora infuocate esortazioni, dicendo loro che occorreva andare per tutta la terra, per recare a tutti la pace del cielo, per accendere in ogni cuore il fuoco santo dell'amore di Dio. Tutti si dissero disposti a obbedire con prontezza e larità di spirito. E così San Francesco, accompagnato da frate Silvestro, che era sacerdote, se ne andò per diverse contrade d'Italia a evangelizzare le genti. Perugia fu la prima tappa, poi si recò a Cortona, dove le sue predicazioni conquistarono nuovi discepoli, tra i quali frate Lia, che poi sarà ministro generale dell'ordine e colui anche che darà avvio alla costruzione della celebre basilica costruita in suo onore, lì ad Assisi, dove è sepolto San Francesco. E lì a Cortona San Francesco fondò anche un conventino chiamato Le Celle, che ancora oggi si può visitare, dando a frate Silvestro il governo della casa. Accompagnato da un devoto novizio, riprese le sue peregrinazioni. Quindi vediamo come il santo lì doveva anche installi, come dire, una cellula della vita francescana che poi avrebbe dovuto a sua volta diffondersi, espandere attorno a sé il Vangelo di Cristo. All'avvicinarsi della Quaresima del 1211, San Francesco si ritirò in una piccola isola del Transimeno per prepararsi a, nella solitudine e nella penitenza, celebrare degnamente la Pasqua vicina. Ecco, vediamo come il santo alterni momenti di vita contemplativa a momenti di vita attiva. Infatti, la vita attiva, se non ha il supporto della vita contemplativa, cioè della preghiera, dell'unione con Dio, finisce per sterilizzarsi, no? Diventare infeconda. È proprio nella preghiera, nella penitenza, nell'unione con Dio che si ottengono quelle grazie, quell'acqua di vita che poi l'Apostolo dona alle anime che incontra. Per 40 giorni il santo non mangiò nient'altro che mezza pagnotta. Dopo la Pasqua tornò a Cortona, dove per qualche tempo istruì i novizi, e quindi affidata nella cura a frate Guido, che in pochi mesi era diventato un eccellente maestro, assieme a frate Silvestro partì per altri paesi. Giunto ad Arezzo trovò la città divisa e le fazioni pronte a venire alle mani, ma la parola dell'uomo di Dio non cadde invano. Il nuovo messaggio di fratellanza e di pace ottenne che fossero estinti gli odi, deposti le armi, ritornasse a regnare l'amore reciproco. Da Arezzo si incamminò per Firenze, facendo una piccola sosta a Cangareto, in Valdarno, a causa della malferma salute. E anche a Firenze il santo guadagnò alla sua famiglia uomini eminenti, fra i quali Giovanni Parenti, che in seguito fu ministro generale dell'ordine, e molti altri. Tanto a Firenze che in Arezzo la pietà dei cittadini volle provvedere una modesta abitazione sia per l'uomo di Dio che per i suoi frati. Dopo Firenze è la volta di Pisa che gode la visita del santo di Assisi e due dei suoi più illustri cittadini, soggiogati dalla santità di Francesco, decisero di aggregarsi al nuovo ordine. E sono il Beato Agnello, che fu il primo guardiano del convento di Parigi e in seguito provinciale d'Inghilterra, e frate Alberto, che governò successivamente le province di Germania e di Spagna e infine fu eletto ministro generale dell'ordine. Quindi vediamo come San Francesco dovunque va, conquista i cuori e trova giovani disposti a seguirlo in questa forma di vita. Dopo Pisa, Francesco evangelizzò Sarteano e il buon popolo, commosso alle parole del santo, avrebbe voluto vi si stabilisse a lungo, ma il santo fece capire che era chiamato da Dio a portare la lieta novella anche ad altre città. I sarteanesi, però, voler erigere una povera abitazione per i suoi religiosi poco distante dall'abitato, in un luogo solitario, e lì appresso una piccola cella di legno per il santo. E San Francesco fu conquistato, ecco, da questo luogo così appartato, amante com'era della solitudine, così decise di fermarsi un po' di più. Ma questa volta la solitudine fu per lui un vero martirio perché un cumulo di tentazioni e apparizioni diaboliche tentarono di turbare il suo raccoglimento e di farlo cadere nella colpa. Era l'invidia di Satana che mal sopportava la sua santità. Ma l'angelo del male fu vinto. Nel viaggio da Sarteano ad Assisi passò il santo per Cetona, dove fece erigere un minuscolo conventino per i suoi frati, ed eccolo dopo un anno di viaggi evangelici di nuovo alla sua prediletta Assisi. Quindi vediamo, no, come dalla Porziuncola parte insieme ad altri frati per evangelizzare, portare l'annuncio di Dio ovunque, e dopo un anno di viaggi apostolici, ecco, rientrare atteso dai suoi fraticelli e dal popolo che ormai lo considerava un autentico santo. Egli non era più quel giovane convertito, le cui pratiche di pietà non comprese davano co occasione ad amari motteggi del mondo. Non era più quello zelante dalle idee strane e pazzesche. La sua costante povertà, umiltà, abnegazione erano ormai diventate oggetto di venerazione da parte di tutti. I suoi miracoli, numerosi e innegabili, erano attestati non solo dai numerosi discepoli, ma da intere popolazioni. Tutto dimostrava che lo Spirito di Dio era in lui e che l'opera da lui intrapresa era opera di Dio. E così il suo ritorno fu un trionfo. Naturalmente San Francesco, sempre profondamente umile, stimandosi indegno di tanta dimostrazione di sincero affetto, si accontentò di alzare lo sguardo al cielo e di rendere grazie a quel Dio da cui solo procede ogni bene. Quindi, ritiratosi in Santa Maria degli Angeli, rivolse ogni sua paterna sollecitudine ai numerosi novizi mandategli dalle diverse parti d'Italia dagli altri compagni di apostolato, stimolandoli ad amare la croce di Cristo, nella quale soltanto è salvezza, vita e risurrezione. Ecco, naturalmente, i novizi erano l'opera principale del santo, in quanto erano coloro che doveva formare alla forma di vita religiosa che il Signore gli aveva ispirato, e doveva prepararli a loro volta a diventare maestri di altri novizi, formare le generazioni future. Ecco, quindi per questo dà San Francesco molta importanza a coloro che avrebbero proseguito la sua opera, a coloro che avrebbero proseguito la vita evangelica che il Signore gli aveva ispirato, e che era appunto di riformare la Chiesa, riparare la Chiesa attraverso una vita di povertà, di penitenza, di preghiera, attraverso l'apostolato poi della predicazione semplice, tutta impermeata di Vangelo. Nella Quaresima del 1212 Francesco predicò quindi ai suoi concittadini. E allora la conquista più bella e clamorosa fu quella della giovane Chiara, predestinata a diventare la madre di una generazione di anime sante, e che, fuggita di casa, su consiglio del santo, desiderosa di seguirlo con perfezione nella via della povertà e della penitenza, venne accolta da San Francesco alla Porziuncola, dove le recise i capelli, e poi la condusse momentaneamente in un convento di suore benedettine del Subasio. Dopo alcuni giorni poi l'accompagnò in San Damiano, che diverrà il cenacolo del secondo ordine francescano, chiamato delle povere dame, una vera officina, dice l'aureola francescana, delle più eroiche virtù, una copia della Porziuncola per tutte le clarisse. Santa Chiara non sarà soltanto la misteriosa lampada accesa, ma nascosta fra le povere auguste mura del conventino di San Damiano, bensì sarà anche la consigliera di San Francesco e il suo principale aiuto spirituale, specie nei momenti tristi e difficili che la provvidenza celeste non risparmiò nemmeno a questo suo innamoratissimo servo. Così quando Francesco dovrà lottare fra due opposti sentimenti, cioè quello di darsi interamente alla vita solitaria e di contemplazione, e dall'altra quello della vita invece apostolica, prima di decidersi interpellerà Santa Chiara e frate Silvestro, i quali dopo lunga preghiera il buon Dio ispirerà di fargli capire che non era stato chiamato alla perfezione per sé solo, ma anche per la salvezza, la salute degli altri. E quindi San Francesco, ascoltata la voce di Santa Chiara e San Silvestro, si deciderà per la vita contemplativa attiva, e per cui si dedicherà all'apostolato tra i villaggi e i paesi dove predicherà la parola di Dio. Infatti, certo della volontà divina, infiammato dal fuoco del divino amore, si alzò in piedi esclamando: Andiamo nel nome di Dio. E presi per compagni delle nuove peregrinazioni frate Masseo e frate Angelo d'Arieti, si rimise di nuovo in viaggio, sacrificando con gioia la sua debole salute, felice di parlare agli uomini di quel Dio che era l'oggetto di ogni sua tenerezza e di ogni suo amore. La vita di San Francesco, dal momento della sua ardita decisione presa a San Damiano, là davanti all'antico crocifisso bizantino, fu tutta un interrotto atto di amore di Dio. E fra i santi che nel corso dei secoli illustrarono la Chiesa, è ben difficile trovarne uno, dice l'Aurella Francescana, che l'abbia eguagliato. E i singolari privilegi che Dio concesse a questo suo servo ne sono una prova. La sua dedizione a Dio fu tale da credere che Dio abbia concesso a lui quello stato di innocenza originale nella quale era stato creato il primo uomo. Perciò la natura tutta, come ad Adamo, sembrò obbedirgli quasi per impulso divino. L'amore di Francesco per la natura e l'amore della natura per Francesco formano una corona di prodigi che ne illuminano tutta la vita, e basta spigolare dagli scritti di San Bonaventura e di frate Tommaso da Celano sulla vita del santo per rendersene conto. Ad esempio, così leggiamo: Quando il servo di Dio, conosciuta per mezzo di sorella Chiara e di frate Silvestro il volere del cielo, cioè che si dedicasse non solo alla vita contemplativa ma anche apostolica con la predicazione, e si fu messo in viaggio, trovò radunati in un luogo uccelli di ogni sorta e in gran numero. E giungendo fra loro li salutò, siccome fossero state persone. Ed essi stettero fermi e si volsero verso di lui, chinando di sulle rame il capo, quasi in atto di ascoltare. Ed egli disse loro: Miei fratelli uccelli, dovete lodare molto il vostro creatore che vi ha dato le piume per vestimento e le ali per volare, per dimora le regioni più pure dell'aria e vi nutre senza alcuna vostra sollecitudine. E mentre così parlava, gli uccelli stavano mirabilmente attenti. Estendevano il collo e aprivano le ali e i becchi verso il servo di Dio, il quale con grande fervore passò in mezzo a loro e sì appresso che li toccava con la tonaca senza che avessero paura. E quando li ebbe benedetti e data loro licenza, se ne volarono via. Tornato poi ai compagni, si accusò di negligenza, perché fino a quel giorno non aveva mai predicato agli uccelli. E vediamo come tutta la creazione diventava motivo per San Francesco per elevarsi a Dio. Quindi stiamo attenti a non fare di San Francesco un animalista. San Francesco non era un animalista, cioè un amante degli animali per se stessi, no. San Francesco vedeva in tutta la creazione l'opera di Dio che lo invitava a innalzare il suo sguardo a lui. Per cui la creazione diventava una scala su cui poggiare i piedi per innalzarsi verso Dio creatore. Nella primavera del 1221 o nell'autunno del 1220, il nostro santo, reduce dall'Oriente, sbarcò nelle acque di Venezia in località Tre Porti. Prima di raggiungere la città dei Dogi, passò vicino a Burano e, vista poco lontano un'isoletta solitaria, si fece trasportare colà per riposare alquanto e per godere un po' la solitudine di quel luogo abbandonato. Costruita una semplice cella con alcuni rami, invitò i compagni, il compagno, frate illuminato, a cantare le divine lodi. Ma sui rami degli alberi una moltitudine di uccelli si era radunata, quasi a festeggiare l'arrivo del santo, e con il loro garrire giocondo impedivano che le parole dell'uno fossero udite dall'altro. Allora Francesco, rivolgendosi ad essi, disse: Fratelli uccelli, restate dal cantare finché noi avremo recitato le nostre ore. Cioè, smettete di cantare perché dobbiamo recitare l'ufficio. Quando poi avremo finito l'ufficio potrete riprendere il canto. A quella voce e a quel comando i piccoli alati obbedirono prontamente. La recita delle ore terminò e il mite santo diede loro licenza di riprendere i canti interrotti. E l'isoletta solitaria risuonò nuovamente di giulivi garriti. E quando il santo salirà la Verna, il santo monte della sua trasfigurazione spirituale, saranno ancora i buoni fratellini uccelli che gli voleranno incontro festosi giulivi per dargli il benvenuto. Queste amabili creature alate, abituate a volare in alto e a cantare sempre, dovevano essere le prime ad amare e ascoltare il santo di Assisi che a loro tanto si assomigliava. Infatti, mentre il corpo penitente del santo camminava sulla terra, lo spirito si innalzava di continuo verso il cielo, sulle ali dell'amore, sempre in cerca di Dio. Quindi, attraverso questi fatti, noi vediamo come non solo il santo attraverso il creato si elevi a Dio, ma in qualche modo come Dio voglia attraverso il creato mostrare agli uomini del tempo in cui San Francesco viveva, ma anche a noi, quanto San Francesco fosse gradito a Dio e quanto San Francesco avesse, attraverso la sua preghiera e penitenza, raggiunto, come dice San Bonaventura, quell'innocenza adamitica che l'uomo aveva prima del peccato originale, quell'ordine che c'era nel creato prima che l'uomo lo rovinasse attraverso il peccato. Una volta, trovandosi in Santa Maria degli Angeli, gli fu regalata una pecorella che ricevette allegramente a motivo della naturale semplicità e innocenza che traspare da questo animale, e tenendola presso di sé, l'ammoniva che attendesse a lodare Dio e si guardasse di fare offesa ai frati. La pecorella osservava pienamente il comando del santo maestro, come se avesse conosciuto la tenerezza e la pietà che lo animavano. E quando sentiva cantare i frati in coro, correva subito in chiesa e si inginocchiava davanti all'altare della Vergine, madre dell'agnello divino, e belava, ingegnandosi di salutarla a suo modo. In tempo di messa, poi, all'elevazione, si prostrava interamente, quasi volesse con la sua riverenza accusare gli uomini indevoti, e invitare insieme le persone pietose a venerare profondamente questo mistero di amore. Ecco che, per così dire, nelle mani dei santi, di San Francesco, anche gli animali irrazionali diventavano motivo di predica per gli uomini, che invece, ahimè, tante volte sono così indocili alla voce di Dio. Altra volta, trovandosi in Roma, tenne presso di sé e nutrì un agnello per riverenza al divino agnello. E quando partì lo lasciò in custodia una nobile e devota donna, Jacopa dei Sette Soli, devotissima di San Francesco e del suo ordine. E l'agnellino prese ad andare sempre in chiesa assieme alla Pia Signora, quasi fosse un animale ragionevole e ammaestrato nelle cose spirituali. E se frate Jacopa, come la chiamava Francesco, la mattina tardava a alzarsi da letto, la destava con cornate belate, sollecitandola a recarsi nella casa di Dio. E perciò la pia donna tenne sempre in amorevole conto quel meraviglioso discepolo di San Francesco che per lei era divenuto un vero maestro e stimolo efficace di devozione. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo col racconto della vita del santo. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco d'Assisi. Per non dilungarci di troppo, basti ricordare, dice l'aureola francescana, l'obbedienza della cicala che cantava presso la cella del santo in Santa Maria della Porziuncola e l'amicizia stretta con frate Falco alla Verna, il quale ogni notte lo svegliava dai brevi sonni perché recitasse mattutino. E quando il santo era molto stanco, desisteva dalla consueta sveglia. Così pure, a uno stormo di rondinelle e ciarliere che lo disturbavano mentre predicava al popolo, il mite santo comandò che se ne stessero zitte. L'obbedienza fu pronta e senza dubbio il popolo presente al prodigio, già commosso per le infuocate parole di Francesco, ancor più commosso si sentì dinanzi a quel prodigio che è un vero idillio di amore. Vediamo come, diciamo, Dio stesso confermava la parola del santo attraverso questi fatti in cui il creato obbedisce e gli animali irragionevoli obbediscono al santo. C'è poi l'episodio di Gubbio. Gubbio fu innestata dall'ira malevola di un grosso lupo, di cui gli abitanti ne temono la ferocia. L'umile fraticello, solo inerme, si avanza verso quell'animale feroce che s'accascia umilmente sui piedi, soggiogato dalla meravigliosa potenza che emana dall'uomo di Dio. Francesco lo riprende di tutte le malvagità commesse, delle quali dà segno di sincero pentimento, e dinanzi a tutto il popolo raccolto, frate Lupo suggella l'amicizia coi cittadini deponendo nelle mani del santo la zampa anteriore destra. E così per 2 anni Gubbio vide quel mite e mansueto lupo, un tempo feroce, trascorrere di uscio in uscio in cerca di cibo quotidiano, come se fosse stato un povero fraticello questuante. E i cittadini erano lieti di dargli sempre qualche cosa, specie memoria di padre Francesco, mentre i bambini si divertivano a giocare con l'animale come fosse un cagnolino, o meglio ancora un agnellino. Dopo 2 anni quel lupo morì e sembrò fosse morto uno dei più cari concittadini di Gubbio. Punto, ripeto, erano dei fatti che servivano a confermare la santità del santo, confermare anche le sue parole e i suoi insegnamenti. E nello stesso tempo offrire occasione di leggere quel libro della creazione che ci deve rimandare a Dio, alla sua bellezza, alla sua perfezione, alla sua santità, e nello stesso tempo anche rimandarci a colui per il quale, come dice San Paolo, sono state fatte tutte le cose,
Tutte le cose state create in vista di lui. Difatti, i biografi sottolineano come, nello sguardo di fede, San Francesco vedeva negli esseri creati un'immagine di Cristo. Così nella pianta vedeva l'immagine della croce, dell'albero della vita, dalla quale c'è giunta la salvezza. Nelle rocce vedeva il costato di Cristo in cui rifugiarsi, in cui nascondersi, in cui immergersi. Nell'agnello vedeva colui che è il mite agnello che per noi è andato al patibolo, alla morte cruenta, no? Per amore nostro, e così via.
Intanto, dice il biografo, nel cielo sereno d'Italia, sugli animi rappacificati, passava sonante e armoniosa la parola del Santo, la pace sia con voi. Ecco, la pace che San Francesco porta non è la pace di questo mondo, o meglio, non è soltanto la pace di questo mondo, ma è anzitutto la pace che proviene da Cristo, la pace che viene da una coscienza riappacificata, che proviene da colui che si converte, lascia il peccato e si riconcilia con Dio. Ecco, quindi sbagliano coloro che fanno di San Francesco un pacifista nel senso moderno del termine. E diciamo, San Francesco volle la vera pace che non è soltanto assenza di guerra, ma che è anzitutto riconciliazione con Dio, dalla quale poi deriva anche la riappacificazione tra di noi, quindi tra gli uomini. Ma una pace che non si fonda su Dio, su Cristo, è una pace destinata a durare poco, a fondarsi sul nulla. Di Gesù è stato scritto che cepit facere da docere, cioè che prima insegnò con l'esempio e poi con la parola cominciò a fare e a insegnare. E altrettanto fece San Francesco, la cui vita fu in realtà una ripetizione, una riproduzione fedele della vita del Divino Maestro. Tutta la vita del Santo era esempio di alta perfezione. Perfezione che Dio veniva suggellando con prodigi frequenti. Del resto, Francesco era un prodigio vivente. E siccome il suo cuore era riboccante di Dio, così i suoi insegnamenti erano tutti evangelici. Quei buoni primi frati minori, ammaestrati da tanto padre, conducevano una vita di preghiera, di lavoro, di povertà, di umiltà, sempre animati da una santa letizia. Un giorno, frate Masseo, meravigliato dell'ascendente che godeva San Francesco presso ogni ceto di persone, l'apostrofò così: «Perché a te, perché a te, perché a te tutto il mondo viene dietro e ogni persona pare desideri di vederti, di dirti, di obbedirti? Tu non sei bello nel corpo, tu non sei di grande scienza, tu non sei nobile. Donde dunque a te che tutto il mondo ti venga dietro?» Francesco alzò la fronte serena al cielo, incrociò le braccia sul petto e per qualche istante se ne stette zitto in profonda contemplazione. Poi si inginocchiò per terra e rivolto al caro compagno rispose: «Vuoi sapere perché a me, perché a me, perché a me tutto il mondo viene dietro? Perché gli occhi santissimi di Dio non hanno veduto tra gli uomini né uno più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore di me. E perciò ha eletto me, per confondere la nobiltà, la grandigia, la fortezza, la bellezza e la sapienza del mondo, a ciò che si conosca che ogni virtù e ogni bene è da lui e non dalla creatura, e niuna persona si possa gloriare nel cospetto suo, ma chi si glori nel Signore a cui è ogni onore e gloria in eterno». Bello, no? È come San Francesco, tutto preso da questo sguardo di fede e anche di profonda umiltà, rimandi a Dio ogni lode e ogni gloria. Tutto ciò che in lui è solo opera di Dio, grazia di Dio. Di suo non c'è che il peccato. E questa è una bella predica per noi che siamo invece così facili a mettere in mostra i nostri talenti, le nostre capacità, attribuendole a noi, alle nostre forze. Invece no. Ecco, dobbiamo con grande umiltà riconoscere che tutto ciò che abbiamo di buono è da Dio, viene da Lui. E tanto più noi ci sapremo fare piccoli e umili davanti a Dio, tanto più Dio potrà, ecco, servirsi di noi per manifestare la sua gloria. Continua il biografo, ormai l'Italia non bastava più alla generosa ambizione del nostro santo. Egli sogna più lontane conquiste, vuole aprire all'operosità dei suoi discepoli un campo più vasto e si volge verso Oriente, dove da più di un secolo i crociati combattono contro i seguaci di Maometto. Francesco vuol muovere contro quegli infedeli una guerra di nuovo genere, proponendosi o di conquistarli al Vangelo o di morire per mano loro martire della fede. Avendo dunque eletto suo vicario frate Pietro Cattani, si recò a Roma, dove informò Papa Innocenzo III della propagazione dell'ordine, dei frutti riportati dalla predicazione dei suoi discepoli e dall'idea che lo tormentava di andare a predicare ai maomettani e ai tartari, col fuoco che aveva dentro e che lo portava a voler far giungere la luce di Cristo in quelle terre dove ancora non vi era. Il Papa esultò nell'udire il santo, lo benedisse e lo incoraggiò nell'ardua impresa. Il santo non perdette tempo, si recò in Ancona e si imbarcò per la Siria, ma un vento contrario lo fece approdare in Dalmazia e fu costretto a ritornarsene in Italia, per nulla scoraggiato a motivo dell'impresa fallita. Appena sbarcato in Ancona, incominciò di nuovo a predicare. A San Severino Marche, fra i suoi uditori, c'era un illustre poeta incoronato re dei versi da Federico II, e la infuocata parola del santo bastò a conquistarlo alla follia della croce, e dal servo di Dio ebbe il dolce nome di frate pacifico. Rientrato in Santa Maria degli Angeli, nell'ottobre del 1212 trovò la sua famiglia accresciuta di numero. Verso la fine dell'anno il santo ammalò gravemente e il vescovo di Assisi lo fece trasportare in una stanza del suo palazzo perché avesse le cure necessarie. L'anno seguente, il 1213, fu per San Francesco un anno di infermità corporali. Tuttavia, seppur confinato a letto, meditava la conquista spirituale del mondo e formava giganteschi disegni, come se quel corpo sfibrato e distrutto avesse sempre potuto corrispondere agli ardori dello zelo che lo divorava. Vedete, sono così i santi, sono un vulcano, non si fermano mai, non si fermerebbero mai. Volgeva continuamente lo sguardo al Marocco e non poteva senza lacrime riflettere all'antica gloria dell'Africa, un tempo cristiana, patria di Sant'Agostino, e divenuta invece preda del maomettismo. Appena guarito, riprese le sue peregrinazioni evangeliche in compagnia di frate Bernardo da Quintavalle, con la ferma risoluzione di spingersi attraverso la Spagna e lo Stretto di Gibilterra fino al paese degli infedeli. Attraversò l'Italia, entrò in Francia, ma qui non si fermò, perché allora agitata dall'eresia degli Albigesi, e arrivò così in Spagna. In quella terra cattolica ebbe un primo abboccamento a Burgos con Alfonso re di Castiglia, dal quale ottenne di introdurre nel suo regno i suoi frati. Poi, prima di tentare l'entrata nel Marocco, si recò in pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo in Compostella per impetrare dal primo apostolo martire quelle grazie che gli erano necessarie all'ardua impresa. Ma lì una visione evangelica gli ordinò di rimpatriare. Ecco, non era quella la volontà di Dio per lui. Così il santo chinò la fronte ai voleri del cielo. Intanto, attraversando quelle province cattoliche della Spagna, si interessò per aprire dei conventi per i suoi religiosi. Oviedo, Coronia, Madrid, Avila, Barcellona saranno le prime città che ospiteranno i suoi frati. Verso la fine del 1214 San Francesco era di nuovo alla Porziuncola in mezzo ai suoi figli amati che lo riabbracciarono teneramente. Quell'abbraccio Qui, al principio del 1215, ricevette all'ordine parecchi nobili e letterati, fra i quali il beato Tommaso da Celano, che sarà il suo primo biografo. Prima che il santo partisse per la Spagna, quindi ancora nel 1213, facciamo un passo indietro, Orlando dei Cattani, conte di Chiusi, aveva regalato al santo il monte della Verna e già alcuni religiosi si erano recati lassù. E vi avevano costruito delle povere celle, felici di vivere segregati dal mondo in perfetta solitudine. Ora quei frati erano venuti a Santa Maria degli Angeli per rivedere il padre, che era tornato dalla Spagna, e per descrivergli questo luogo che San Francesco ancora non aveva visto. All'udire quei frati, Francesco si sentì spinto di andare a vedere questo monte, il Monte della Verra, a ritirarsi per un certo tempo in solitudine dopo tanti viaggi e peripezie. Ecco, vedete come questo santo sentiva il bisogno, dopo la missione apostolica, di ritemprarsi nella preghiera, nella solitudine, nella penitenza. Così prese con sé, fra leone, fra Masseo e fra angelo, e si mise in viaggio. Strada facendo gli mancarono le forze e bisognò procurargli un giumento che gli fu donato da un certo contadino. Francesco, nel frattempo, in testa alla piccola comitiva, procedeva silenzioso e assorto in Dio. A un tratto il buon conduttore, questo contadino, ruppe il silenzio e, rivoltosi al santo, gli disse: Frate Francesco, io sento dire un gran bene di te e, se non mi inganno, devi essere molto riconoscente al Signore. Sì, amico mio, rispose il santo, la misericordia del Signore è molto grande verso di me, poiché ha avuto riguardo alla meschinità e al niente di questo suo servo. Ebbene, continuò il contadino, ingegnati di essere così buono come sei tenuto da ogni persona. Perciò ti ammonisco di essere quello che la gente spera, affinché nessuno rimanga ingannato. Francesco, rapito dagli ammonimenti di quell'anima semplice, scese dal giumento, si buttò a terra e baciò i piedi di quel campagnolo, cordialmente ringraziandolo per i saggi consigli che gli aveva dati. Vedete come era tutto infuocato davvero, no? Dell'amore di Dio e anche tutto così intriso di sentimenti di umiltà. Così continuarono il viaggio, sempre più erto e selvaggio, quando il buon contadino gridò di sentirsi morire di sete. Fra quelle rocce era impossibile trovare dell'acqua, ma il santo ordinò di cercare dietro a un macigno, dove il Signore proprio in quell'istante aveva fatto scaturire una polla di acqua fresca. Il prodigio era evidente e il dissetato si confermò dell'opinione che il povero frate fosse davvero un santo. Giunti sulla vetta del monte, anche Francesco rimase meravigliato e soddisfatto di quella santa solitudine e ben di cuore approvò il dono fattogli dal generoso conte di Chiusi. Quando poi seppe che certi crepacci si erano formati al momento della morte di Gesù, quando tutta la terra traballò in quel terremoto, il santo sentì di amare quella vetta come amava il piano di Santa Maria degli Angeli. E si fece costruire una cella accanto a un annoso faggio e lasciò libero il volo allo spirito sempre più sitibondo di volare in alto, nelle regioni celesti. E anche lassù alla Verna Francesco esercitò un fecondo apostolato, convertendo un brigante. Infatti viveva lì su un dirupo un brigante che nottetempo depredava e assassinava i viandanti e sperava con la sua ferocia di spaventare e allontanare quei poveri frati. Ma l'amabile virtù del poverello finì per conquistarlo e convertirlo. E da lupo, qual era chiamato, fu da allora chiamato Frate Agnello. Dopo questa conversione, Frate Francesco incominciò di nuovo a predicare nelle città e villaggi dove passava. Nel novembre del 1215 si recò a Roma, dove stava per aprirsi il Concilio Generale in Laterano, per avere una nuova conferma alla regola e far così tacere le male lingue che non mancavano di calunniare il bene che lui operava, e anche perché i suoi frati avessero licenza di spargersi per tutto il mondo a predicarvi la pace e l'amore di Cristo. Innocenzo III annuì volentieri ai desideri del santo poverello e fece conoscere a tutto il sacro consesso l'alto spirito evangelico a cui era improntata la vita dei poveri frati minori. E sembra che proprio in questa circostanza sia avvenuto il primo incontro di San Francesco con San Domenico di Guzman, giunto anche lui a Roma per ottenere l'approvazione della regola del suo nascente ordine dei predicatori. Il Lacordaire così descrive questo incontro: questi due uomini, i cui destini presentavano al cielo e alla terra armonie cotanto meravigliose, non si conoscevano fra loro, tanto che trovandosi ambedue in Roma al tempo del quarto concilio del Laterano, sembrava che il nome dell'uno non fosse mai giunto alle orecchie dell'altro. Ora accadde che una notte Domenico, pregando secondo il suo solito, vide Gesù sdegnato col mondo e la Divina Madre che per placarlo gli presentava due uomini. Nell'uno conobbe se stesso e dell'altro, pur non sapendo chi fosse, gli rimase ben impressa l'immagine, avendolo guardato con molta attenzione. Il giorno dopo vide in una chiesa, che non si sa qual fosse, quella medesima forma di uomo che gli era stata mostrata durante la notte in visione, con indosso una tonaca da mendicante, e subito corse verso quel poverello, lo abbracciò con tanto affetto, dicendogli: tu sei il mio compagno, tu verrai con me, stiamo uniti e nessuno potrà prevalere contro di noi. Francesco e Domenico si incontrarono altre volte a Roma e in altre città d'Italia, sempre ragionando tra loro della gloria di Dio, del bene delle anime, del trionfo della Chiesa. Una volta Domenico, affascinato dalla soave virtù di Francesco, gli propose persino di unificare i due ordini. Amatissimo fratello mio, gli rispose il santo, ciò che è stato fatto è opera e volontà di Dio, il quale ha stabilito che fondassimo due ordini differenti, perché potessimo più facilmente, con la varietà delle regole, soddisfare i vari bisogni della debole umanità. Domenico non insistette e i due ordini si sono sempre mantenuti quali furono stabiliti al principio, fra loro uniti a somiglianza dei santi fondatori e pronti ad aiutarsi vicendevolmente su tutti i vari campi aperti dalla Chiesa alla loro operosità. Di ritorno da Roma, il santo convocò i suoi frati a capitolo in Santa Maria degli Angeli, siamo nel 1216, al quale prese parte il cardinale Ugolino, grande ammiratore di San Francesco e della sua opera. In questo capitolo si decisero diverse nuove fondazioni. Mandò 8 religiosi capitanati da frate Bernardo da Quintavalle in Spagna, 30 ne inviò nella Francia meridionale, 60 in Germania, riservando per sé Parigi e il Belgio. Tutti i presenti si inginocchiarono davanti al loro padre, che li benedisse con effusione di cuore, e partirono per la loro destinazione, felici di obbedire e più felici di portare lontano la pace e l'amore di Cristo. In certe contrade di Spagna ebbero a soffrire molto perché non erano conosciuti e furono giudicati sinistramente. In Francia i frati soffrirono sete, fame e freddo e solo a forza di virtù e di carità poterono vincere i cuori e accattivarsi la comune stima e venerazione. La sorte peggiore però fu riservata ai frati destinati in Germania perché ignari della lingua. Furono presi come sospetti di eresia, furono maltrattati in mille modi e poco mancò non vi lasciassero anche la vita, sicché dovettero riprendere la via del ritorno, felici per aver sofferto per il nome di Cristo. San Francesco teneva lo sguardo invece rivolto a Parigi e prima di sobbarcarsi al lungo viaggio si recò a Roma per implorare lume e aiuto sulla tomba dei santi apostoli. È bello vedere questa devozione di San Francesco per gli apostoli, gli apostoli che sono quelli che sono vissuti in intimità con Gesù. E in effetti la vita francescana vuole essere un riproporre la vita, degli apostoli. Trovavasi in Roma quando a Perugia moriva Innocenzo III. Era il 16 luglio 1216. Con la morte di questo grande pontefice, l'ordine francescano perdeva un sostegno, un ammiratore e un padre. Tuttavia, soli 2 giorni dopo saliva sulla cattedra di Pietro Onorio III, che sarà, per i francescani un vero secondo padre. Lì a Roma, San Francesco si incontrò nuovamente con San Domenico. Si rinsaldò ancor più la loro amicizia e alla richiesta di lui gli cedette in dono la sua corda. E questo fa capire quanto San Domenico venerasse San Francesco, tanto da voler avere come reliquia il suo cordone. Sempre in questa occasione fece amicizia anche con Sant'Angelo Carmelitano, che per divina virtù dalle tenebre del giudaismo era stato tratto agli splendori della fede, e che poi rimase vittima del suo zelo per la conversione dei peccatori. Ma tutti questi incontri non gli facevano dimenticare la missione di Parigi, dove vigeva un culto speciale verso il sacramento eucaristico. Ed è questo il motivo per cui il poverello di Assisi si sentiva irresistibilmente attratto verso quella grande metropoli francese. Cioè, il fatto che lì in Francia ci fosse a Parigi un grande amore per l'Eucaristia era quello che attirava San Francesco in quel luogo. Era giunto ormai a Firenze quando il cardinale Ugolino, quindi diretto verso Parigi, quando il cardinale Ugolino lo convinse a rimanere in Italia per i bisogni del suo nascente ordine e Francesco si sottomise e in suo luogo partì per Parigi frate Pacifico. Ritornato in Assisi, Francesco, in seguito a una delle tante visioni, decise di recarsi di nuovo a Roma per chiedere alla Santa Sede un cardinale protettore dell'ordine e anzi chiese lo stesso cardinale Ugolino dei conti di Segni, che era tanto affezionato alla famiglia minoritica. Fu questa una delle gesta più importanti della vita e del genio di Francesco. Egli voleva che il suo ordine, fondato sul Vangelo di Cristo, avesse uno dei più eminenti personaggi della Chiesa ed estraneo allo stesso ordine, che liberamente lo sorvegliasse, lo correggesse, lo guidasse, affinché tutti i frati, come dice la regola, sempre sudditi e soggetti alla Santa Madre Chiesa, fermi nella fede cattolica, osservassero la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo di Gesù Cristo che hanno solennemente professato. Quindi l'incarico principale di questo cardinale protettore era quello di vegliare, sulla famiglia religiosa perché rimanesse fedele al carisma, fondazionale, rimanesse fedele a quel carisma che San Francesco aveva ottenuto dall'alto, e fosse nello stesso tempo una garanzia di ortodossia nella fedeltà alla Chiesa, in un tempo in cui pullulavano diverse eresie che si ammantavano di un certo esteriore penitente e povero. Il 14 maggio 1217 è la data storica del primo capitolo generale dell'ordine celebrato in Santa Maria degli Angeli, nel quale l'ordine venne diviso in province governate da rispettivi ministri provinciali. Fratelia venne eletto primo ministro di Terra Santa e dell'Oriente. Bene, ci fermiamo qui per questa trasmissione. E la prossima volta concluderemo, cercheremo di concludere la vita di questo grande santo, tutto infiammato d'amor di Dio, tutto desideroso di estendere il regno di Dio nel mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi prega per noi.